TMV Radio, stadio aperto, noi proseguiamo con i nostri grandissimi ospiti. Saluto e ringrazio Gianluca Falzini. Ciao Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato. Ciao Gianluca.
Ciao Niccolò, ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
E allora, caro Gianluca, insomma, questo campionato mi sembra stia prendendo una piega alla meno, mi verrebbe da dire, nel senso che la Juventus sta vincendo, quantomeno sta arrivando al suo nono titolo, senza che dietro riescano in qualche maniera, no, a darle dei problemi, nonostante non stia facendo qualcosa di importante, perché se pensiamo un po' alla sconfitta col Milan, al pareggio con l'Atalanta, al pareggio col Sassuolo, la Juventus comunque ha un buon margine di vantaggio, anche se poi stasera magari l'Inter potrebbe tornare seconda battendo la SPAL.
Sì, mi viene da dire che stanno giocando a Ciapanò,
bella questa,
cercando di vince chi perde alla fine.
Sì.
No, hai detto tutto te, Nicolò, il discorso è che la Juventus sinceramente quest'anno, e ci poteva anche stare perché era un anno di transizione, perché è arrivato un allenatore con delle idee calcistiche completamente diverse, sta facendo fatica, soprattutto dal punto di vista del gioco, cosa che non mi sarei mai aspettato, perché insomma adesso siamo al di là di luglio, però insomma siamo a fine stagione, e qualcosa in più da Sarri in campo me lo sarei aspettato sinceramente.
Però è anche vero che questa squadra costruita così, che lui in pratica ha ereditato da Allegri, o quantomeno anche dall'ultima campagna acquisti, quella estiva, non è proprio una squadra da Sarri, se si vuole proprio essere onesti. Cioè non ci sono, secondo me, gli interpreti che lui vorrebbe per fare il suo tipo di calcio. Lasciamo da parte Ronaldo e Dybala, che sono ovviamente due fuori classe assoluti, per i quali non è che li devi inserire in uno schema, però se la guardi la Juve, non è proprio una squadra per Sarri oggi.
Sì, sono d'accordo, ma neanche il Chelsea lo era, e sicuramente non si è visto il calcio, diciamo, il sarrismo, no? Quello che si era visto a Empoli e a Napoli soprattutto, ma un altro tipo di gioco però lo si era visto, diverso, ma mi dava la sensazione il Chelsea di essere una squadra. La Juve sinceramente no, è in questo che io mi reputo Sarri, ecco, sono dispiaciuto nel vedere che non si vede
l'impronta, che lui comunque sia decida, esatto, qualcosa a livello tattico, cioè che faccia capire che questa Juventus ha una sua identità precisa.
Esatto, io ti dico la verità, Nicolò, non uso mezzi termini. Io credo che Sarri non abbia il polso dello spogliatoio, non abbia il polso della squadra, dei giocatori, eccetera, eccetera, perché ripeto, non vedo che lui determina dentro la Juventus. Mi sembra molto che sia lasciato alla mercé del talento e dell'estro dei vari campioni, come li hai citato tu. Non ci dimentichiamo De Ligt, non ci dimentichiamo Szczesny, non ci dimentichiamo insomma Pjanic, Bentancur, che diventerà un campione, quindi insomma ce ne sono di giocatori importanti nella Juventus.
Però Gianluca, la riflessione che mi viene da fare sulla tua argomentazione, che è corretta e che condivido, se però questo deve essere, ha senso continuare insieme?
Ma questa è una bella domanda, Nicolò. Questa è una bella domanda. Io dico che a Sarri è andato bene, che al City il prossimo anno giocherà la Champions League.
Che è rimasto Guardiola. Sì.
Esatto, un'ammenda di 10 milioni di euro. Perché secondo me la proprietà juventina avrebbe puntato forte sul coach catalano. Quindi questo sicuramente te lo posso dire. Poi il resto, sai, Sarri è forte comunque, se non sbaglio, un triennale a cifre importanti, quindi non so che dirti. Io leggo come te, credo, nei siti o piuttosto nei quotidiani di questi ultimi giorni.
Nelle radio si sentono queste voci.
Esatto,
certo.
Esatto. So che il management della Juventus, leggo che il management della Juventus sta pensando alla posizione di Sarri per il prossimo anno. Quindi io credo che, come dice sempre, no, Sacchi, il bel gioco, il fatto che tu predomini e determini le partite, domini le partite, e all'allenatore gli dà tempo, anche se non vinci inizialmente, però chiunque ti guardi vede che tu cerchi di dominare la gara, comunque ti dà fiducia, ti dà tempo. Ecco, io sinceramente, vedere Juventus-Atalanta e vedere che l'Atalanta, si sta parlando dello 0-0, i primi 20-25 minuti a Torino, faccia gioco, e la Juventus
aspetti,
giochi di ripartenza, o come si diceva, contropiede, perché quello è, poi lo puoi chiamare ripartenza, perché se usi contropiede ti dicono che è demodé, a me fa specie. A me fa veramente specie, insomma, c'è qualcosa che non torna.
Sì, perché poi, no, hai ragione, io su questo sono pienamente in linea con te. Tra l'altro poi ci sono anche dei numeri, no, che per certi versi vanno in controtendenza rispetto a quello che stiamo dicendo. Perché proprio su tutto il mercato web, alla 33esima giornata del primo anno Antonio Conte aveva fatto meno punti di Sarri. Alla 33esima giornata del primo anno Allegri aveva fatto meno punti, no, di oggi Maurizio Sarri, che ha quota 77 punti. Però la differenza che c'è, secondo me, fra il primo anno di Conte, il primo anno di Allegri e il primo anno di Sarri è che oggi, guardando quelle tre Juventus, sì, oltre ai giocatori, però oggi la Juventus ti dà la sensazione di essere una squadra molto più fragile rispetto alle precedenti, quella di Allegri e quella di Conte. Non so se hai questa sensazione anche te.
No, ma no, te l'ho detto subito, Nicolò. Te l'ho detto subito. Comunque non è paragonabile la rosa che aveva Antonio Conte il primo anno e la rosa attuale di Sarri. Non è paragonabile la rosa che, o quantomeno è meno paragonabile la rosa che aveva Max Allegri il primo anno e quella che ha Sarri in questo momento. Ti ripeto, Sarri c'ha dei giocatori, ora due di assoluto valore, cioè dei campioni, altri 2-3 diventeranno dei campioni, e quindi ha una squadra veramente forte. Io mi ricordo, cioè, Jürgen Klopp ha additato la Juventus come la rosa più forte d'Europa, no, gli 11, però la rosa più forte d'Europa, sì, voglio dire, Guardiola non ha detto che è la rosa più forte d'Europa, però ha detto che è più, insomma, è una squadra fortissima, una rosa veramente molto competitiva, e hai usato il termine giusto, è una squadra molto fragile, soprattutto in fase di non possesso. In fase di possesso posso capire, molti allenatori, quasi tutti, lascerebbero un po' libertà, no, di pensiero a tutti questi grandi artisti barra giocatori, però in fase di non possesso io vedo tante difficoltà. E poi ti ripeto, la Juventus ha l'obbligo morale di entrare in campo e dominare tutte le gare, perché non c'è paragone fra la rosa della Juventus e tutte le altre rose di tutte le altre squadre di Serie A.
Gianluca, per chiudere il discorso sulla Juventus, è chiaro che dopo 8 scudetti consecutivi si ha anche un po' la sensazione che forse sia venuta un po' a mancare la fame, perché comunque in Italia ormai la Juventus, anche se va a 2 marce a 3 marce, comunque è sempre davanti alle altre. Poi io credo che forse ci sia bisogno anche di ripartire con un nuovo ciclo, perché il gruppo storico comincia ad avere anche i suoi anni.
Sì, però allora sì, la tua argomentazione la concordo, però fino a un certo punto, perché allora ti direi benissimo, in Champions League allora dovresti avere un'attenzione, una voglia, una fame incredibile, perché la Juventus non vince da tempo immemore, e non la vedo tutta questa diversità di fragilità, se mi permetti questo appunto termine tuo che hai usato giustissimo. Cioè è stata fragile anche l'ultima partita contro il Lione, quindi non credo che noi, non siamo degli interruttori, Nicolò, non è che ci accendiamo e ci spegniamo quando vogliamo. I campionati li vinci dal lunedì, del primo giorno d'allenamento, il primo giorno d'allenamento e del primo giorno di ritiro inizi a vincere il campionato, e così la Champions League. Cioè, io credo che, ti ripeto, questa è una mia idea, credo che Sarri non abbia attecchito, ma non le idee calcistiche di Sarri come persona, dico, non abbia creato empatia con questi grandi giocatori, insomma, che poi non ci dimentichiamo che insomma, in panchina la Juventus spesso e volentieri ha Higuain, che tuttora è recordman di gol nella storia del nostro campionato. Quindi insomma, io credo che nessuna squadra in Europa, penso, si possa permettere di avere un Higuain in panchina, forse il PSG.
È vero, è vero. E poi ecco, rimane magari anche questa incongruenza per certi versi, no, nel mercato della Juventus. Cioè, a parte Alessandro, non hanno un esterno sinistro, per venire un po' incontro anche a quello che è stato il tuo ruolo in carriera. Francamente, con una squadra come questa, a volte debba ricorrere, no, a spostare De Sciglio, oppure addirittura a far giocare Matuidi nel ruolo di esterno sinistro, francamente è stata una scelta anche per certi versi ponderata, perché non credo la Juventus avesse difficoltà a prendere un esterno sinistro alternativo ad Alessandro, però sono andati dritti, no, con quello che avevano, cioè con Cuadrado che comunque gioca a destra, con gli altri che si possono spostare a sinistra. Insomma, anche su questo ci sarebbe un po' da discutere.
Sì, detto bene te, è chiaro che comprare o comunque tesserare un giocatore di livello della Juventus non è semplice, anche e soprattutto in un ruolo dove c'è penuria come gli esterni bassi di sinistra. Però hai detto bene te, non si può pensare di sviluppare una stagione, svolgere una stagione con De Ciglio, con tutto il rispetto, come vice Alessandro, anche perché Alessandro, a parte un periodo iniziale molto buono, adesso sta tornando l'Alessandro del secondo anno, cioè dell'anno scorso, non quello del primo anno che si era appunto intravisto almeno nella prima parte di stagione. Dall'altra parte, bisogna essere onesti, Allegri ha lasciato un'eredità importante, che è quella di Cuadrado, terzino esterno basso di destra, che quando spesso e volentieri fa la differenza. E poi c'è anche Danilo, che è un buon giocatore sicuramente. Se non sbaglio, De Ciglio era già stato ceduto al Paris per Kurzawa, se non sbaglio.
Poi no? Si è bloccato tutto credo anche per una questione di lista italiani in rosa, che alla fine insomma la Juventus abbia fatto anche questa riflessione. Sì. E quindi vedremo se ora faranno qualcosa quest'estate. Però Gianluca, volevo portarti anche sull'Inter, perché qui c'ho due domandone da farti. La prima, se tu pensi soddisfacente il rendimento dell'Inter con Antonio Conte alla prima stagione nerazzurra, cioè se secondo te l'Inter è una squadra che ha fatto il massimo e che sta facendo il massimo in campionato. Io sono del parere che secondo me Conte un po' ha deluso. E poi la questione Eriksen, perché un giocatore così, cioè, che entri a 6-7 minuti dalla fine, è abbastanza tra virgolette sorprendente.
Allora, c'è da fare anche qui un distinguo. Conoscendo Antonio, sì, è inutile tergiversare, ha deluso, non c'è ombra di dubbio, a meno che non vinca l'Europa League e comunque arrivi a ridosso, ma molto a ridosso della Juve. Sinceramente ha deluso, anche perché la campagna acquisti sia d'estate, che è stata ottima, e quella invernale è stata faraonica dell'Inter. Nessuna club ha speso tanto quanto in Italia, ma uno dei primi anche all'estero quanto l'Inter. E sinceramente ci si aspettava molto di più, anche dalla bravura appunto di Antonio, ci si aspettava molto di più. E in questo è vero, hai ragione tu, per adesso ha deluso. Poi dobbiamo dire per adesso, perché lo sai benissimo che la vittoria di una coppa cambierebbe
il giudizio. E questo cambia, questo vale anche per Sarri, perché se vince la Champions League, certo, oppure se Conte vince l'Europa League, cambia totalmente il giudizio finale.
Certo, quello sicuramente, però bisogna essere onesti, se si parla però tra gli addetti ai lavori, a prescindere che Sarri vinca o meno la Champions, a prescindere che Antonio vinca o meno l'Europa League, no, il gioco non si è visto, cioè si è visto meglio Antonio che Sarri, su questo non c'è un bel dubbio, però non l'abbiamo visti questi, le loro idee in campo le abbiamo viste un po' Antonio e Sarri mai, o quasi mai, solamente dei tempi, solamente delle partite per 60-70 minuti, ma sporadiche. Per quanto riguarda Eriksen, per me è un giocatore che io adoro, è un giocatore fantastico, un giocatore che legge calcio come pochi, è un'intelligenza e un talento calcistico notevole, però mi verrebbe da farti una domanda, Niccolò, ma siamo sicuri che Antonio Conte volesse Eriksen?
Perché questo io se vuoi la mia risposta, domanda, ma la risposta te la dà Niccolò Ceccarini, che non lavora all'Inter, che fa semplicemente giornalista sportivo e giornalista di calciomercato. Per me, se gli avessero portato Vidal piuttosto che Eriksen, sarebbe stato molto più contento, ma questa è la risposta di un giornalista, però non credo di essere tanto lontano dal vero.
Perfetto, hai risposto te, nel senso che...
No, se tu sei d'accordo con me, questo non lo so.
Sì, ecco. No, sono d'accordo perché non è un giocatore che ha le caratteristiche di Antonio, che vuole Antonio. Antonio vuole giocatori coraggiosi, muscolari, come appunto...
Però
Vidal,
se mi permetti, come... Gianluca, questo può essere anche un limite per un allenatore, perché cioè, io capisco che uno abbia un'idea particolare, no? Cioè, preferisco Vidal, preferisco Dzeko, preferisco questo, preferisco quella, però non è che gli hanno portato... uno qualunque, gli hanno portato uno dei giocatori top a livello internazionale.
No, sono d'accordo.
E lo spazio gli va trovato.
Ma più che spazio, gli va messo una concettualità di gioco adatta per lui.
Sì.
Lo spazio se lo trova Niccolò. Lo spazio se lo trova Eriksen. Tu però lo devi mettere in condizioni di trovarglielo questo spazio come vuole lui e quando vuole lui. Questo sicuramente. Io credo appunto che l'attacco ideale per Antonio sia Lautaro Lukaku, e questo ti dice tutto. Cioè, alla fine, come dicono a Napoli, Eriksen che ci azzecca con Lautaro e Lukaku, nel senso sono due giocatori molto forti fisicamente, muscolari. L'argentino è anche bravo tecnicamente, ma sono due che non danno punti di riferimento, attaccano molto forte, molto veracemente, proprio la profondità. E Eriksen invece non è uno che ha tanta forza nelle gambe, ti ripeto, è un artista del gioco, è un pittore, e quindi ha bisogno dell'intuizione, ha bisogno della giocata estemporanea, ha bisogno di compagni che parlano la sua lingua, questo sicuramente.
Ecco, ma ti volevo chiedere anche questo: se dovesse andare via Lautaro Martinez, perché secondo me la storia Lautaro Martinez e Barcellona prenderà quota, e io sono convinto che alla fine, mi dispiace per l'Inter, però dovranno in qualche maniera far fronte a questa situazione. Quale potrebbe essere oggi in Europa un attaccante che l'Inter può andare a prendere per sostituire Lautaro?
Se hai la forza di comprarlo, Haaland del Borussia. Se hai la forza di comprarlo, lui è il miglior prospetto con le caratteristiche fisiche,
sì,
che vuole
Antonio. Fisicamente però
è
un po' diverso rispetto a Lautaro, no? Perché anche dal punto di vista fisico, cioè, è molto più grosso, molto più forte, è ugualmente rapido, però comunque dal punto di vista strutturale sono due centravanti diversi, o due attaccanti diversi, no Gianluca?
Ma fino a un certo punto, sì. Secondo me Lautaro è più, come ti dicevo, al baricentro più basso, secondo me nello stretto, quindi nell'esplosività ne ha più Lautaro, ma nella velocità ciclica Haaland ne ha molta di più, perché chiaramente è superiore al 1,90 m, è forte dentro l'area di rigore ed è un ragazzo che ha tanti margini di prospettiva. No, anche lui non gli piace essere un punto fermo, no? Per farti capire, tipo, che può essere il Lukaku della situazione, ma è uno che svaria, attacca la profondità. E secondo me, per come intende calcio Antonio, Haaland è sicuramente il giocatore perfetto per lui. È chiaro che si parla di cifre importanti, perché è un ragazzo che comunque è passato dal Salisburgo al Borussia per una cifra che è intorno ai 40 milioni. Adesso, se lo vuoi portare via, devi tirar fuori almeno 70,
sì, più del doppio.
Ho capito, ma esatto, ma se il Barça ti dà 100 per Lautaro, comunque una cifra vicina ai 100, anche se non ci credo che gli dà una cifra vicina ai 100, secondo me li puoi reinvestire su un giocatore più giovane di Lautaro, e ti ripeto, questo è un altro che ha le stigmate del campione, quindi io fossi nell'Inter farei questo tipo di operazione.
No, hai ragione, anche secondo me potrebbe essere proprio il nome giusto, anche per una grandissima prospettiva, perché ti ritrovi poi il centravanti per i prossimi 10-12 anni, cioè voglio dire, se hai a Haaland in queste condizioni hai risolto tanti problemi. Venendo sempre al campionato, no? Noi parliamo molto dell'Atalanta, ne abbiamo ormai tessuto tutte le lodi possibili e immaginabili, però spesso la discussione viene spontanea sulla Champions League, no? Oggi secondo te l'Atalanta ha più chance di andare avanti in Champions League della Juventus? Ora, premesso che la Juve deve superare il Lione, cioè, però l'Atalanta può essere la mina vagante di questi quarti di finale di Champions, cioè potrebbe essere davvero quella che sorprende tutti e arriva in finale?
Senza ombra di dubbio, l'Atalanta e il Red Bull, Lipsia, secondo me sono le due mine vaganti.
Anche perché da quella parte del giro, da quella parte del tabellone, c'è, cioè, sì, proprio sì. Lipsia, Atletico Madrid e Atalanta, Paris Saint Germain, cioè molto sbilanciato, no? Di là ci sono tutte le grandissime, esatto. E qua ci sono le squadre emergenti, o quantomeno le squadre che a parte l'Atletico Madrid, che potrebbero rappresentare una novità.
Potrebbe essere l'anno del Ciolo, Nicolò, nel senso che
finalmente arriva in fondo e vince, dici?
Esatto.
Invece che arriva in fondo e perde. Ecco, sì.
Esattamente, quindi secondo me, se devo investire un euro, la percentuale con più possibilità di vincita, secondo me è l'anno del Ciolo, dell'Atletico, perché come hai detto tu, quella parte di tabellone è abbastanza semplice rispetto all'altra. E il Ciolo sinceramente potrebbe finalmente coronare un sogno e far felice l'altra metà di Madrid. Per me l'Atalanta e, ti ripeto, l'Ipsia sono due mine vaganti, Lipsia ha meno qualità nei singoli, però anche egli ha una concettualità, una di gioco veramente offensiva importante, ha un allenatore Nagelsmann veramente bravo, giovane, e l'Atalanta lo sappiamo, è una macchina da gol. L'unica cosa che mi fa un po' paura dell'Atalanta, però vedi, in partita secca non me ne fa così tanta, è il fatto che subisce comunque gol, comunque tutte le partite concede, no? Dell'occasione agli altri, però ripeto, in partita secca non ho, può essere veramente la sorpresa, chiaramente da italiano e da ex giocatore d'Atalanta me lo auguro.
Certamente. Senti, invece andiamo alla lotta retrocessione e ti chiedo a questo punto una questione Genoa-Lecce? Vedendo un po' anche gli ultimi risultati. Ora tra poco ci sarà anche Torino-Genoa, che è un'altra partita molto importante, però vedendo la classifica, cioè, la Sampdoria mi sembra si sia tirata fuori, la Fiorentina si è tirata fuori, l'Udinese comunque sta benino, c'è questo dubbio sul Toro forse, che tra le squadre di un certo blasone, sì.
Esattamente, io credo che le tre squadre che lotteranno per non retrocedere saranno Lecce, Genoa e Torino.
Anche il Toro.
Sì. Al netto, secondo me, adesso di Torino-Genoa, perché bisogna vedere, perché se il Torino...
Che succede stasera, ovvio.
Esatto, sì. Allora sposterebbe gli equilibri da questo punto di vista, però in questo momento, secondo me, le tre squadre che lotteranno per non retrocedere sono queste tre: Lecce, Genoa e Torino. Lecce, Genoa, secondo me, più o meno sullo stesso piano. Come qualità di giocatori meglio sicuramente il Genoa, ma come coralità di gioco meglio il Lecce, e il Torino è sicuramente sopra queste due squadre, però bisogna vedere stasera cosa ne viene fuori, e poi da lì vediamo se anche il Torino sarà una delle tre.
Provo a metterti in difficoltà prima di salutarti, Gianluca, visto che sono due squadre nelle quali tu hai giocato, Parma e Verona. Allora, è più sorpresa il Parma o più sorpresa il Verona di Juric? Cioè, ha fatto un lavoro superiore alle aspettative da Versa, oppure forse questo lavoro, diciamo, che nessuno si aspettava, un pelino in più merita, diciamo, questo merita l'attenzione Juric?
Allora, Niccolò, fermo restando che ho nel cuore entrambe le società, e fermo restando che ho un buon rapporto sia con Roberto che con Ivan, io credo che se tu mi poni la domanda partendo dal 1 luglio 2019 fino alla fine di questo campionato, che non si sa quale sarà, no,
però a oggi, insomma, a oggi, diciamo, alla 33esima giornata tra le due,
no, io credo se tu mi dici prendi in esame solo questo campionato, l'Hellas Verona, se tu mi domandi in generale, ti dico Roberto, perché Roberto è partito, il Parma è partito dalla C1 e l'ha portati in Serie A, li sta salvando, li sta facendo, ogni anno migliora anche il gioco che fa vedere, che sviluppa, e quindi ti dico, dipende. Se tu mi chiedi questo anno, Ivan Juric e l'Hellas, perché comunque hanno una classifica straordinaria per la qualità comunque dei ragazzi che ha a disposizione. Se tu mi chiedi in generale, cioè quindi negli ultimi, nella società, sicuramente D'Aversa sta facendo e ha fatto un lavoro, il suo staff straordinario.
Assolutamente. E chiusura con il botto, con due squadre dove tu hai giocato che l'anno prossimo faranno la Serie B, il Monza e la Regina. Bella soddisfazione per entrambe, no?
Bella soddisfazione per entrambe, sono due società con due presidenti lungimiranti, uno è il presidente più vincente nella storia del calcio e l'altro Gallo si sta affacciando ora al calcio che conta, ma ha delle idee veramente interessanti, ha sinceramente un progetto veramente molto importante di calcio a Reggio Calabria, che appunto hanno tanta fame i reggini di tornare a vedere il calcio che conta e di tornare ai fasti di un tempo. E il Monza è il sogno di Berlusconi, no? Di fare la partita, di giocare a San Siro contro il suo Milan.
E quindi hanno scritto anche a Ibrahimovic dicendo: il tuo vecchio Milan è a 10 minuti di strada.
Esatto. Pensa che l'offerta maggiore che ha avuto a gennaio Ibrahimovic fra Bologna, Monza e Milan a livello economico è stato il Monza. Quindi questo ti fa capire.
Lo dici seriamente o è una battuta?
No, lo dico seriamente. No,
attenzione, ci stai dando una notizia di mercato,
Sì, ma questo è ormai passato perché è andato al Milan.
Sì. Quindi, no, però insomma, voglio dire, non pensavo davvero, addirittura ci picchia.
Sì, sì. Bene. Sì, quindi vabbè, ma insomma Berlusconi non è che
no, che non avesse voglio dire io. Dubbi dal punto di vista economico per fare un'offerta a Ibrahimovic, sì, però anche il fatto di andare a fargliela non è poco, ecco.
No, no, gliel'ha fatta, lo volevano in tutti i modi.
Magari vogliono, chissà,
a me lo vorranno anche il prossimo anno, ma Ibrahimovic in Serie B non, italiana non ci giocherà mai. Credo, poi non so.
Mai dire mai. So.
Mai dire mai, infatti, dai.
Vabbè, insomma, vedremo anche quello che succederà. Gianluca, è stato un piacere. So che adesso stai lavorando con i ragazzi, no? E quindi alleni un po' questi giovani di 12-13 anni, insomma, un po' di scuola calcio anche per loro, anche se insomma il momento non è quello che è, però è un modo anche per ripartire, no?
Sì, stiamo facendo lezioni individuali in attesa appunto di una chiamata di qualche squadra di ragazzi o giovani uomini più grandi. Però guarda, anche per, da questo punto di vista è una risorsa incredibile, che sono ogni giorno mi insegnano loro, nel senso che è un piacere allenarli perché hanno tutta questa una voglia incredibile di tornare insieme a giocare con la squadra. Purtroppo ancora non si possono fare gli allenamenti collettivi e facciamo quelli individuali, però è un piacere, è veramente un piacere.
Sperando appunto di tornare prima possibile alla normalità, perché sappiamo tutti che insomma, c'è proprio bisogno anche di socialità e quindi sì, ci vorrà un po' di tempo ancora, ma speriamo di vedere presto la luce. Gianluca Falzini, è stato un piacere averti qua a TMV Radio Stadio Aperto. Gianluca, ci torneremo a sentire
grazie,
presto
Niccolò.
Un abbraccio forte, grazie e in bocca al lupo per tutto.
Grazie, viva il lupo, grazie a te e a voi, ciao
Gianluca. Bene, ringraziamo Gianluca Falzini. Ora un piccolo break, torniamo tra poco sempre qua in diretta a Stadio Aperto TMV Radio, vi aspettiamo.